Buongiorno. Abbiamo parlato tanto in questo tempo di presidenza di riposo, di pace. Forse i maschietti apprezzano di più il riposo in base al tempo che passano a casa sul divano? Non lo so. È abbastanza chiaro, almeno a casa mia, che le donne, le mogli si danno sempre tanto da fare, non si fermano mai. E invece i maschi ogni tanto hanno bisogno di riposo, hanno bisogno del divano per riposarsi. Questa cosa penso che è abbastanza conclamata al punto che una volta un comico in un suo spettacolo disse che l'uomo è un essere mitologico, sapete come erano i centauri? Mezzo uomo e mezzo cavallo, è mezzo uomo e mezzo divano. E cerchiamo questo riposo quasi che sia senza di quello non possiamo stare, non possiamo vivere. Beh, non è di questo riposo soltanto che abbiamo bisogno. Il riposo che Dio dà è quello di cui abbiamo bisogno. Anzi, penso che forse le persone che sperimentano di più questo riposo di Dio sono quelle più stanche fisicamente. Quindi non è soltanto di un riposo fisico di cui l'uomo ha bisogno, di cui la donna ha bisogno di un riposo spirituale, un riposo che viene dal Signore. E questo è quanto ci dice l'autore della lettera agli ebrei nel capitolo 4. Inizialmente in realtà già alla fine del capitolo 3 ne parla del riposo di Dio, ma adesso nel capitolo 4 approfondisce quali sono le condizioni per avere questo riposo, la base potremmo dire del riposo di Dio, e poi ci spiega anche qual è la natura di questo riposo, del riposo di Dio. Vi ricordate che siamo arrivati all'ottava puntata, oggi, della lettera agli ebrei? Sin dall'inizio l'autore della lettera agli ebrei vuole convincere chi legge, suoi connazionali, la maggior parte aveva creduto in Gesù, alcuni ancora erano titubanti, altri erano invece contrari e ribelli ad accettare Gesù come Messia. Sin dall'inizio vuole convincere che Gesù è il Figlio di Dio, il Messia promessa nell'Antico Testamento. E proprio per questo li esorta ad ascoltare la parola di Gesù, l'insegnamento di Gesù, e a non trascurare una così grande salvezza che Gesù ha compiuto. E vi ricordate, ci presenta Gesù come superiore a tutto ciò che era stato già annunciato nell'Antico Testamento attraverso gli angeli. Anche l'opera di Gesù è superiore all'opera che gli angeli avevano compiuto. E poi ce lo confronta anche con Mosè. Mosè che era la rappresentazione, diciamo così, per gli ebrei, della legge di Dio, della guida di Dio attraverso il Mar Rosso, liberati dalla schiavitù in Egitto, fino alla terra promessa. Gesù è superiore anche a Mosè per la sua opera di liberazione e redenzione. E perché la legge che aveva dato Mosè, vi ricordate, metteva in evidenza il nostro peccato, ma non poteva cancellarlo. Invece l'opera di Gesù sulla croce, attraverso una vita vissuta in ubbidienza alla legge, è una vita data al posto del peccatore, è l'opera che ci può salvare, è l'opera che permette attraverso la fede di ricevere il perdono dei peccati e la vita eterna. Quindi Cristo superiore a Mosè. E dopo aver ascoltato questa parola così importante da parte di Gesù, qual è l'altra esortazione che ci viene rivolta? Non indurite il vostro cuore, perché è possibile. È possibile che dopo aver anche compreso chi è Gesù e anche ascoltato il suo messaggio di salvezza, pieno di bontà, pieno di misericordia, siccome viene messo in evidenza nel Vangelo, quale? Che cosa? La condizione del nostro peccato, è possibile che noi reagiamo indurendo il cuore, dicendo non è vero. Non è vero che io sono così peccatore al punto che Gesù è dovuto morire al posto mio. Non è vero che non posso farcela con le mie opere, con la mia bontà. Che non debba mettere del mio in quest'opera di salvezza. E perciò possiamo trovarci anche ad avere un cuore indurito. E l'esortazione perciò di Dio è: non indurite il vostro cuore, rimanendo increduli dopo aver ascoltato la parola di Gesù. E oggi ci insegna un'altra cosa, la conseguenza invece. La conseguenza di cosa succede quando rimani incredulo. Che cos'è che perdi? Il riposo di Dio. Per questo il Signore ti esorta e ti dice: non indurire il tuo cuore. E questo lo vediamo oggi nel dettaglio. Non indurire il tuo cuore, perché quello che rischi di perdere è il riposo che Dio dona. Dio non si stanca di perdonare, di avvisarti che hai bisogno del suo perdono, di parlarti mediante l'opera di Gesù Cristo sulla croce per te. Ma noi dobbiamo capire che di fronte a questo annuncio, a questa parola di Dio, come vedete nell'immaginetta, dobbiamo collegare sia il cuore che la mente e crederci. Crederci con tutto noi stessi, con tutta la nostra anima, con tutte le nostre forze, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente. Perché se non colleghiamo la nostra persona alla croce di Gesù e al sacrificio che ha compiuto per noi, se non ci fermiamo e a chiedere perdono per i nostri peccati e sulla base di quello ricevere la vita eterna, se non siamo rigenerati dallo Spirito Santo nel momento in cui chiediamo perdono a Cristo, noi rimarremo lontani da Dio, separati da quest'opera di salvezza. Perciò Dio non si stanca di perdonare per donare il suo riposo. E vediamo oggi insieme quali sono le condizioni, la base del riposo di Dio e qual è la natura del riposo di Dio. La base del riposo di Dio è nei primi 7 versetti, poi ci saranno anche dei sottopunti, li vedremo abbastanza velocemente, se no ci perdiamo poi con troppi punti e sottopunti. La base del riposo di Dio, nei versetti da 1 a 7, e la natura del riposo di Dio, versetti da 8 a 13, sempre del capitolo 4. Ora, quando si parla del riposo, prima di entrare nel dettaglio del testo, che cosa vi viene in mente, oltre al divano? Beh, ci sono diverse cose, sia in italiano che nella Bibbia, diversi contesti in cui si usa questa parola riposo. Riposo sicuramente è cessare dal compiere un'opera, no? Sei tutto preso, indaffarato, a un certo punto ti fermi e lì ti riposi, che vuol dire smetti di continuare a compiere quell'opera. Questo ad esempio è quello che leggiamo in Genesi, quando Dio si riposò dall'opera della creazione. Dio non è che era stanco, come ci stanchiamo noi, dopo 6 giorni di creazione, e allora si è dovuto un attimino riposare sul divano, ma si è fermato, non ha più continuato quell'opera di creazione e si riposò. Applicandolo alla scrittura, in termini spirituali, vuol dire che noi possiamo smettere di affannarci e pensare che con le nostre opere possiamo compiacere Dio o di raggiungere la sua giustizia con dei tentativi fallimentari. Le molte religioni nel mondo dimostrano che l'uomo è in continuo desiderio di raggiungere la giustizia di Dio in un modo fallimentare. In secondo luogo significa anche appoggiarsi su qualcuno, non essere più in tensione. Sapete, quando il soldato dall'attenti passa al riposo, non deve stare più sull'attenti tutto rigido a dare il saluto, si può mettere in una posizione un po' più rilassata di riposo. Beh, significa spiritualmente che noi possiamo appoggiarci su Dio E abbiamo tante situazioni nella nostra vita oggi dove abbiamo bisogno di poggiarci e di confidare su Dio e di riposare sulla Sua presenza, sulla Sua potenza, sul Suo intervento. Sicuramente significa anche essere libero da preoccupazioni. Gesù ce l'ha insegnato. In Matteo 6 dice di smettere di essere presi da affanni, da preoccupazioni continue, ma di imparare a riposare in Lui. Infatti dice: venite a me, voi che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo. Il riposo significa anche stare in una posizione da divano, fermi, forse sdraiati, forse tipo declinio romano, ognuno si riposa come gli piace. Fermi in che cosa? Beh, spiritualmente parlando, Dio vuole che noi siamo fermi nella Sua parola. Anche questo dà riposo. Sapere che non dovremo più cercare altrove qual è la verità. La verità della nostra vita, la verità della nostra anima, la verità di quello che ci aspetta. Potremmo costruire la nostra casa, nel senso la nostra vita, su una roccia solida che è Cristo. E non dovremo più essere confusi o sballottati di qua e di là da ogni vento di dottrina. Abbiamo trovato colui sul quale possiamo stare fermi, Gesù Cristo. E ci sono almeno altri due significati per il riposo, dove la Bibbia usa questa parola. Il primo è quando Gesù ritornerà e tutta la creazione sperimenterà la sua presenza e il suo regno di 1000 anni. E la creazione si riposerà nella sua presenza, ma non finisce qui. Il suo regno non è soltanto per un tempo sulla terra. Il vero riposo, il riposo che Dio ci promette, è un riposo che va ben al di là della nostra sfera terrena. È un riposo che riguarda la vita eterna. Ed è vero che quando pensiamo riposa in pace o riposa in eterno, ci viene subito in mente la morte, non vogliamo sentirne parlare. Ma la realtà è che questo riposo eterno lo potrà godere soltanto colui che ha messo in Cristo la sua fede e non è rimasto incredulo quando ha ascoltato il messaggio del Vangelo. Perciò tutto questo riposo, Dio vuole donare. Capiamo che riguarda non soltanto i non credenti, riguarda anche chi ha creduto in Gesù. E che può godere di questo riposo quotidiano. Perciò andiamo a vedere insieme il testo in maniera un po' più specifica. In Ebrei capitolo 4, nei primi 7 versetti, per capire qual è la base del riposo che Dio dona. Stiamo dunque attenti, versetto 1. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida. E nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Continuiamo ancora a versetti successivi. Poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo, riguardo a quelli che non hanno creduto. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo che ha citato prima, non entreranno nel mio riposo, poiché risulta che alcuni devono entrarci. A quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza. E Dio versetto 7, stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Fermiamoci momentaneamente qui in questi primi 7 versetti. Come vedete fa spesso citazioni al libro di Genesi, citazioni al Salmo 95 che già aveva citato prima alla fine del capitolo 3, Salmo di Davide in cui si ricorda l'incredulità di Israele nel deserto. Ma anche se fa tante citazioni, le fa perché ovviamente sa che sta parlando con degli ebrei che hanno conoscenza e dimestichezza di questo argomento, le usa per dire queste cose scritte tanto tempo fa sono ancora valide oggi. Sono ancora d'esempio oggi, sia che sia un esempio negativo da non seguire, sia che sia invece un esempio positivo, un'esortazione da seguire. E al versetto 1 cosa dice del capitolo 4? La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida. E sapete, stava parlando agli ebrei che non molto tempo prima avevano messo in croce il Messia. A quei connazionali che avevano rifiutato Gesù come Messia. Nessuno di voi, dice, deve pensare di esserne escluso. Dio è ancora oggi disponibile, pronto ad accogliere nel suo regno noi peccatori. Il suo perdono non si è fermato. Fin quando Gesù non tornerà e poi non ci sarà un giudizio finale, il suo perdono non si è fermato. La sua opera di salvezza vuole continuare. E questo ci ricorda anche un po' quello che è accaduto all'inizio della Chiesa, quando Pietro, ripieno di Spirito Santo, iniziò a predicare ai suoi connazionali, alla Pentecoste, in Atti capitolo 2, e gli disse proprio queste parole precise: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che avete crocifisso. Atti capitolo 2 versetto 36. E gli ebrei si resero conto di questo e dissero: ma allora che cosa dobbiamo fare? Siamo perduti adesso che abbiamo crocifisso il Messia che tu avevi mandato per la nostra salvezza? Che dobbiamo fare? E Pietro rispose loro quello che ancora oggi è valido per me e per te. Versetto 38, ravvedetevi. Se non hai creduto a Gesù come tuo Signore e Salvatore, questa parola è ancora valida oggi. Ravvedetevi. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Allora vediamo che questa realtà del peccato è molto grave, al punto che Cristo ha dovuto morire sulla croce, ma non così grave da non poter essere perdonata. E non c'è peccato che Dio non possa perdonare. A meno che, versetto successivo, dal 2 al 7, a meno che tu non rimanga incredulo. Questo è il peccato che Dio non può perdonarti, la tua incredulità. Sulla tua incredulità Dio non può fare altro di quello che già ha fatto. Infatti lo vediamo poi nella parte successiva, versetti da 2 a 5, che per avere questo riposo da parte di Dio è necessaria una fede personale. Poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. Il Vangelo, la stessa parola, buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla. Perché? Perché non ci hanno creduto. Quale buona notizia era stata annunciata agli ebrei dell'Antico Testamento? Quelli che nel deserto sono rimasti increduli. Era stato annunciato che Dio voleva essere il loro Dio, che li avrebbe liberati dalla schiavitù dell'Egitto, ne avrebbe fatto un popolo per testimoniare la sua gloria e le sue virtù, che li avrebbe redenti, che li avrebbe perdonati, che li avrebbe aiutati, li avrebbe fatti entrare nella terra promessa, ne avrebbe formato un popolo E cosa successe quando arrivarono, dopo tutte le meraviglie dell'Egitto, ai margini della terra promessa? E mandarono 12 spie per capire se veramente poteva essere vero che entravano in quella terra. Come sarà stata questa terra che Dio ha promesso? Una terra che aveva promesso sin dai tempi di Abramo, dove c'era già la tomba di Sara. E queste spie, quando ritornarono, dissero: è una terra meravigliosa, dove scorre il latte e il miele, tutto come Dio ha detto, però non è vuota. Ci abitano i giganti, ci sono città fortificate, popoli attrezzati per la guerra. E allora, di fronte a questo che hanno visto, tutte le promesse di Dio che fino hanno fatto si sono evaporate. E molti di loro non ci hanno creduto. La Bibbia ci dice che Caleb e Giosuè, di queste spie, furono gli unici due che dissero: ma se Dio l'ha promesso, chi potrà impedire a Dio di portare a termine le sue promesse e la sua parola? Ma tutti gli altri iniziarono a lamentarsi. E qual era la lamentela? Oh, ma potessimo pur tornare in Egitto, dove almeno vivevamo. Come vivevamo? Schiavi. E la tragedia è che molti di quegli ebrei non solo sono morti nel deserto, perché non sono più entrati nella terra promessa e Dio li ha giudicati per la loro incredulità, ma molti di quegli ebrei non sono entrati alla presenza di Dio. E per l'eternità, e quando si saranno presentati davanti a Lui, avranno compreso quanto era stato duro il loro cuore, quanto erano stati increduli. Eppure Dio ha fatto delle promesse per me e per te, meravigliose. E invece di crederci, tante volte siamo più attaccati a quello che vediamo qui in questo mondo. E facciamo fatica a lasciare andare via le cose di questo mondo che ci portano lontano da Dio. Quindi quello che si evidenzia qui, in questo brano, in questi versetti, è che se da una parte Dio ti offre il suo perdono, che se da una parte Dio ti fa delle meravigliose promesse, dall'altra parte aspetta che tu reagisci con fede quando ascolti la sua parola. Versetto 3 lo dice: noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo. È un riposo che inizia dal momento in cui credi. Ma come faccio a essere certo che sarò salvato? Me lo ha promesso Dio. Quale certezza di più vuoi avere? Dio ha promesso che chi crede in Cristo Gesù come Signore e Salvatore ha la vita eterna. L'ha detto Gesù. C'è un giudizio che aspetta il peccatore, ma chi crede in Gesù è stato perdonato del suo peccato e non passa più per quel giudizio. Un giudizio che condanna, un giudizio che separa da Dio. Chi rimane incredulo, invece, citando ancora il Salmo 95, rimane sotto l'ira di Dio. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Perché? Perché sono stati increduli. Il mio riposo, vedete, dice Dio, la pace che io do, la vita eterna che io do. E questo ci porta anche all'ultimo sottopunto di questa prima parte, che è vero che Dio parla, che Dio è disponibile, non si stanca di perdonare e che aspetta che noi reagiamo per fede a questa sua opera di salvezza, ma è anche vero che tutto questo non sarebbe possibile se dietro a tutto non ci fosse un'azione sovrana di Dio. Se Dio non avesse compiuto l'opera di salvezza per mezzo di Gesù, a cosa crederemmo noi? Se Dio non ti avesse parlato per mezzo della sua parola e convinto per mezzo dello Spirito Santo, a cosa crederemmo noi? E queste sono due realtà che noi vediamo sempre esistenti all'interno della salvezza. Da una parte c'è Dio che agisce in un modo sovrano e dall'altra parte c'è l'uomo che deve reagire con fede all'azione sovrana di Dio. E molti non riescono a mettere insieme queste due cose. Ma se Dio che agisce in un modo sovrano, allora che responsabilità ha l'uomo se crede o non crede? Ma sono discorsi limitati alla nostra logica umana. E fatemi fare un esempio. È come se tu potessi vedere una moneta da entrambe le facce nello stesso momento. Non puoi. Com'è la moneta? Sottile da una parte e larga dall'altra. E tu devi girarla per vedere entrambe le due facce. È la stessa moneta, ma la vedi da due punti di vista completamente diversi. E non la puoi vedere nello stesso momento, da entrambi i due punti di vista. Ora, la salvezza che Dio offre, tu la puoi vedere dal punto di vista di Dio e capisci che tutta è un'azione sovrana di Dio, che fa grazia al peccatore. Però la puoi anche vedere dal punto di vista dell'uomo, che deve reagire per fede a questo dono che Dio fa. Ed entrambe le cose vanno insieme di pari passo. E l'invito di Dio è urgente. L'abbiamo visto l'altra volta, lo vediamo oggi. Dio stabilisce di nuovo un giorno, versetto 7. Qual è questo giorno? Domani? Alla fine dell'anno, il 25 dicembre, che siamo tutti più buoni? Quando è questo giorno? Oggi. Ci dà l'idea dell'urgenza. È Dio che stabilisce di nuovo questo giorno. Vedete, non sono io. Nessuno di noi qua lo ha stabilito. È Dio che stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo, come ha fatto al tempo di Davide, nel Salmo 95, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Agisci immediatamente. E forse anche come credente puoi dire, ma io ho creduto, sto a posto, sto in pace con Dio. Ma forse anche come credente hai bisogno di fermarti a riconsiderare che cosa stai perdendo del vero riposo che Dio dona. Forse motivi per cui ti preoccupi, situazioni per cui ti lamenti, prospettive di vita che ancora non si sono avverate, oppure esperienze passate che ancora fanno male. Beh, sono sicuro che tutto questo toglie il riposo che Dio vuole dare. E tutte queste situazioni non ti permettono di gustare la dolcezza della comunione con Dio. Perciò anche per i credenti oggi l'invito è lo stesso. Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. E vedremo meglio nel dettaglio adesso, nella seconda parte, questa natura, che tipo di riposo Dio vuole dare, questa natura del riposo di Dio. Come vi ho detto all'inizio, non si tratta di un divano, non si tratta di agi terreni. Dal versetto 11 in poi ce lo dice anche con un confronto molto chiaro. Infatti, versetto 8, se Giosuè avesse dato loro il riposo, chi era Giosuè? Il successore di Mosè, che ha guidato il popolo poi effettivamente nella terra promessa. Se Giosuè avesse dato loro il vero riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno, di un altro riposo. Quindi capiamo che questo riposo non è legato a quello che uno può avere materialmente, a quello che Israele aveva trovato finalmente, all'adempimento delle promesse in terra, nella terra promessa. Quello era un simbolo, la terra promessa. Era anche pratica, perché sono entrati nella terra di Canaan, ma era un simbolo della vita eterna. Rimane dunque un riposo diverso da quello di prima. Un riposo sabbatico lo definisce qui, un riposo spirituale per il popolo di Dio. Infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue. Vedete, prende di nuovo forte corpo questo concetto, che se tu hai creduto a Gesù come tuo personale Signore e Salvatore, sai che il suo sacrificio sulla croce è tutto quello che serviva affinché potesse essere pagata la tua condanna. E non c'è bisogno di altre opere L'opera vera è quella che ha già compiuto Gesù per te. E così puoi fare come ha fatto Dio in Genesi, c'è questa citazione, no? Nel testo. Come ha fatto Dio in Genesi quando si è riposato da tutte le sue opere. Perché? Perché era tutto completo. Allora, se guardi a Gesù, puoi essere sicuro, lo dice la parola di Dio, che il suo sacrificio è completo, è sufficiente per donare il perdono dei tuoi peccati. Quelli di ieri, quelli di oggi, quelli di domani. E Dio non chiederà a te, di nuovo, sotto un giudizio, la condanna dei tuoi peccati, perché l'ha già pagata Gesù per te. Per quelli che hanno creduto, dice qua, per quelli che non sono increduli, rimane un riposo sabbatico. Questo sabbatico riprende appunto il concetto di Genesi. Sabato vuol dire riposo. È il giorno in cui Dio si è riposato dalla sua opera di creazione. È un riposo spirituale. È un riposo dall'affanno continuo di poter piacere a Dio. È vero che desideriamo piacere a Dio con la nostra vita, ma confidiamo nell'opera che Lui fa in noi, per mezzo dello Spirito Santo. Non confidiamo più in noi stessi, confidiamo in Lui. Infatti, chi entra nel riposo di Dio, si riposa anche lui, dice qua, dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. E per gli ebrei questo era ancora più difficile da capire. Loro che avevano ricevuto la legge, che al tempo di Gesù avevano anche ingrandito tutte le leggi che bisognava compiere per piacere in qualche modo a Dio, e che pensavano che sulla base di quell'obbedienza alle leggi potevano piacere a Dio, potevano piacere anche agli uomini, potevano essere giusti. Questo era un po' il problema che avevano i farisei, i religiosi del tempo di Gesù. Si sentivano più giusti degli altri. Perché? Perché si confrontavano con gli altri sulla base delle proprie opere. Ora è il momento di capire che tutto quello che riguarda la nostra giustizia davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini, non dipende da noi, non dipende da me. Devo imparare a fidarmi di quello che Dio può compiere in me per mezzo dello Spirito Santo. E chi entra in questa relazione con Dio, chi è convinto di questo, dice l'autore, si riposa. E non vogliamo tutti riposarci in questo modo. Sente realmente un riposo dell'anima. Sente veramente la pace che Dio dona. E così al versetto 11 dice: sforziamoci di entrare in quel riposo. Questo è l'unico sforzo che dovremmo fare. Entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. E questa seconda parte, versetti da 11 a 13, ci parlano di una realtà meravigliosa, che il riposo che Dio dà, ti dà una coscienza pura. Anche se costa, eh? Anche se dobbiamo essere continuamente esposti all'opera di purificazione che compie la parola di Dio, e questo non fa bene a nessuno perché mette in evidenza il mio peccato, il tuo peccato. Ma Dio vuole questo, che impariamo ad avere con Lui una coscienza pura per sperimentare il suo riposo. E infatti subito dopo aver detto al versetto 11: sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, ci inizia a parlare, versetto 12, con un infatti dell'azione della parola di Dio. Infatti la parola di Dio è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ecco perché Dio dice: non indurite il vostro cuore. Quando? Quando ascoltate la parola di Dio. E cosa fa la parola di Dio? La parola di Dio è come se fosse un pugnale, questa spada, è un pugnale corto, affilato, non è uno spadone che dove coglio, coglio. È un pugnale affilato che va lì a tagliare e a tirar fuori il marcio, il peccato che è nel tuo cuore. Ed è capace di confrontare la tua anima, dice qui, col tuo spirito. Che vuol dire? L'anima e lo spirito è difficile da dividere, non sono la stessa cosa. Sta dicendo che è capace di confrontare la tua anima con quello che dovrebbe essere la tua anima secondo la parola di Dio. Confronta il tuo peccato con la santità di Dio e fa male. Però poi l'azione successiva qual è? È che se ti lasci purificare da Dio in questo modo, se ti fidi e credi a quello che dice la sua parola, allora entrerai nel suo riposo. Non soltanto perché hai creduto e hai la vita eterna, ma sperimenterai il riposo di una coscienza purificata dal peccato ogni giorno. E quando leggiamo perciò questo versetto, non dobbiamo soltanto pensare all'opera efficace che la parola di Dio può fare sugli altri, no? Adesso che testimonio uso un versetto perché so che la parola di Dio è efficace, è potente, può convincere. Io devo fare quest'opera verso di me. Nel contesto l'autore lo dice perché sta parlando a chi combatte col suo peccato e non deve rimanere incredulo di fronte a quello che Dio dice del peccato. La parola di Dio è efficace ed è vivente. È affilata più di qualunque spada a doppio taglio. Penetra. Penetra per giudicare i sentimenti e i pensieri del cuore. E non voglio sembrare l'uomo nero stamattina parlando di queste cose, che mette paura. Ma la scrittura ci dice che se non lo facciamo da noi quest'opera, se da soli non ci inchiniamo davanti al Signore e non gli chiediamo continuamente perdono, continuamente saggezza per le nostre scelte, c'è scritto che nessuna creatura può nascondersi davanti a Lui, che tutte le cose sono nude e scoperte davanti a Lui e a Lui dobbiamo render conto. Quindi se non lo facciamo da noi oggi e domani, dopodomani, prima o poi davanti a Dio dovremo render conto. E vedete, la Bibbia ci parla di due realtà di giudizio. Una che riguarda gli increduli, coloro che purtroppo non hanno la vita eterna e si troveranno separati da Dio per l'eternità. E il giudizio è la condanna, è la morte seconda, la definisce la Bibbia. Ma l'altra riguarda i credenti, perché ci parla di un tribunale di Cristo. E noi ci presenteremo davanti a questo tribunale. Un tribunale dove non sarà più giudicato il nostro peccato, perché siamo stati salvati, ma un tribunale in cui sarà giudicata la nostra vita. Come abbiamo costruito la nostra vita? Sul fondamento di Cristo. E se non ci siamo lasciati purificare dall'azione della parola di Dio, se non abbiamo cercato giorno per giorno del tempo per stare con Dio, per ascoltare la sua parola, per parlare a Dio, giorno per giorno si accumuleranno situazioni che poi dovremo rendere conto a Dio. Ed è forte questa parola che dice qua: tutte le cose sono nude e scoperte davanti a Lui. Questa parola scoperta era una parola tremenda che faceva rabbrividire, perché parlava di morte. Dal greco aveva una radice che richiama la trachea. La trachea. E voi dite, che c'entra la trachea? Perché veniva usato in due contesti. Il primo veniva usato quando un lottatore, sapete la lotta greco-romana, nel lottare afferrava l'avversario per la trachea. Quando lo afferrava per la trachea, l'avversario non si poteva muovere più. E quando gli torceva il collo, in modo tale che rimaneva bloccato, era evidente la sua sconfitta. Dio sta dicendo che a causa del nostro peccato, tutte le nostre azioni, tutti i nostri pensieri ci dovrebbero far bloccare davanti a Lui, perché saranno così scoperti davanti a Lui se oggi li nascondiamo. Non possiamo scappare. E quindi ci dovrebbe mettere nel nostro cuore un sano timore di fare sul serio con Dio. Il secondo significato era invece legato a un criminale, quando veniva portato sul patibolo. Gli veniva presa la parte della trachea e gli si alzava la testa, perché doveva guardare in faccia la morte, mentre veniva giustiziato. In entrambi i casi questa parola ci parla di un pesante giudizio, ci parla di morte, ci parla di qualcosa che toglie la pace, no? Che dovrebbe togliere giustamente il riposo. E quando la Bibbia quindi ci dice che tutte le cose della tua vita sono scoperte davanti a Dio, significherà che prima o poi tu sarai trovato faccia a faccia con Dio. E se non hai creduto a Cristo come Signore e Salvatore, sarai giudicato. E se hai creduto a Cristo come Signore e Salvatore, sarai premiato per come hai speso la tua vita davanti a Lui, oppure tutta la tua vita sarà stata sprecata. E l'eternità continuerà a dimostrarlo, che tutta la tua vita è stata sprecata. L'ho detto, non voglio fare l'uomo nero, il lupo cattivo. Perché la realtà è che quando Dio parla di questa natura del riposo e quando Dio parla delle condizioni per avere il riposo, è perché Lui vuole donarlo questo riposo. Dio non si stanca di perdonare per donare il suo riposo. E allora dobbiamo imparare, cari fratelli, care sorelle, cari amici, a considerare qual è il riposo veramente importante per noi. Quando pensi al riposo, pensi al divano? Pensi a quello che gli altri dovrebbero fare per farti star bene? Pensi a tutte quelle situazioni che dovrebbero cambiare perché così tu finalmente puoi stare in pace? Oppure hai capito che cosa Dio vuole che tu faccia? Che cosa ti sta chiedendo e soprattutto che cosa ti sta offrendo? Perché io penso che se non capiamo bene cosa Dio sta offrendo, allora saremo anche diffidenti, restii ad accettare quello che sta offrendo e cercheremo riposo in altre cose. E guardate, altre cose non danno riposo, altre cose non danno pace. Penso che possiamo capire tutti che forse questa pace e questo riposo che il mondo dà sono ingannevoli. Lo danno per un tempo e poi si finisce peggio di prima. Impariamo perciò, cari, a fidarci di Dio e di quello che ci dice attraverso la Sua parola. Troviamoci del tempo ogni giorno per ascoltare la Sua parola, per comprendere la Sua parola, per mettere in pratica la Sua parola. E grazie a Dio che non ci ha lasciato da soli, ci ha messo in una famiglia, in una chiesa, dove possiamo incoraggiarci. Dovremmo incoraggiarci l'uno con l'altro a fare sul serio con Dio. Dovremmo l'uno con l'altro cercarci per capire Dio. Dovremmo l'uno con l'altro capire che Dio ci vuole usare. Ci vuole usare individualmente, ci vuole usare insieme, in modo che la nostra vita, la nostra esistenza possa essere costruita sulla roccia con pietre preziose. E quando ci presenteremo davanti a Gesù, parlo ovviamente ai credenti, queste pietre preziose saranno il premio che rimarrà in eterno per la tua vita spesa per il Signore. Preghiamo. Padre, vogliamo ringraziarti per il riposo di cui ci hai parlato oggi. Tutti noi sappiamo quanto sia facile perderlo. Ti prego, per chi ancora non ha creduto in Gesù come Signore e Salvatore, che possa desiderare di fare pace con te, di entrare nel tuo riposo, di ricevere la vita eterna nell'attesa che poi sia compiuta e completata quando Gesù ci chiamerà. Ma ti prego anche per chi ha creduto in te, prego per me prima di tutto, perché ogni giorno possiamo essere impegnati e presi da tante cose e dimenticarci l'unica cosa vera, che è quella di cercare te, di avere riposo in te, di ascoltare te. Fa che di fronte ai nostri occhi spirituali possiamo ricordarci ad esempio l'esempio di Maria, la sorella di Lazzaro. Mentre Marta, tutta affaccendata per cercare di far del bene a Gesù, era presa da tante cose che le toglievano la pace, Maria era lì ferma ad ascoltare Gesù, perché aveva scelto l'unica cosa importante. Dacci saggezza, Signore, perché in questo mondo tante cose possono essere importanti, ma non devono esserlo di più di te. Dacci saggezza per poter sperimentare cosa vuol dire avere pace e riposo in te mentre siamo in famiglia o al lavoro o a scuola per chi è più giovane. Quando siamo da soli, forse la solitudine ci toglie questa pace e questo riposo. Quando siamo malati, quando siamo in difficoltà economiche. Signore, aiutaci a mettere ogni cosa sotto ai tuoi piedi e poter essere figli obbedienti che cercano prima di tutto la pace della propria anima, una coscienza pura, per poter servirti, per poter sperimentare la tua benedizione ed essere testimoni in un mondo che va sempre peggio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.